Bentornati oggi a quasi 3 anni dall'inizio del conflitto in Ucraina, iniziato il 24 febbraio del 2022. Cercheremo di capire gli sviluppi del conflitto, della guerra, cosa sta succedendo e in che direzione è possibile che si indirizzi il conflitto alla luce di alcuni dei prossimi accadimenti internazionali, non ultimo quello alla Casa Bianca del 20 di gennaio. Per approfondire questo argomento siamo in collegamento con Claudia Bettiol, giornalista e collaboratrice di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, nonché di Meridiano 13, testimone insomma di prima mano di quanto sta accadendo dal momento che passa gran parte della propria vita a Kiev. Buongiorno Claudia.
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
Dunque Claudia, nel 2024, nell'anno che si è appena concluso, la linea del fronte sembra essere cambiata in maniera piuttosto evidente in favore della Russia all'interno del conflitto. Negli ultimi giorni e anche nelle ultime settimane sembrano però emergere sviluppi nuovi che complicano un po' l'interpretazione di quanto sta accadendo. Sul campo oggi, a che punto è la guerra?
Ma allora diciamo che è difficile avere comunque un'idea chiara e lucida di quello che appunto sta succedendo lungo il fronte e lungo i confini anche dei territori occupati. Sicuramente possiamo dire che le truppe russe avanzano e su carta, ecco, sono in vantaggio. È anche vero però che avanzano molto lentamente. È anche vero che d'altra parte le forze armate ucraine sono comunque allo stremo, sono completamente esauste per tutta una serie di motivi e che la forza dei russi, almeno per come la vedo io e per come la vedono diversi analisti politici, insomma, la forza dei russi sta nel fattore numerico, ecco. Ad oggi infatti sono usciti alcuni dati che non ho avuto modo di verificare per bene, però si parla di una stima di una mobilitazione ucraina solo per il 2024 di circa 200.000 uomini, che è comunque un numero altissimo di uomini, almeno anche per la popolazione ucraina. Il problema purtroppo è che appunto a livello di fronte, molti battaglioni sono ancora formati da uomini che sono partiti volontari o che sono stati arruolati all'inizio del 22, quindi è comunque una situazione abbastanza grave anche a livello di rotazione di uomini di cambio dell'esercito, ecco, che ovviamente si rivela esausto. Diciamo poi che se vogliamo fare un quadro un po' più ampio, dall'inizio del 2024 si può parlare anche di una specie di scissione, diciamo, della guerra che vede insomma la possibilità di dividere il pre e post invasione. Anzi, incursione nella regione di Kursk da parte degli ucraini. Quindi c'è questo spezzone proprio nel mezzo dell'estate che ha colto di sorpresa ovviamente sia il mondo intero che gli stessi ucraini, perché appunto nessuno sapeva fino all'ultimo di questa operazione, ecco, ucraina, e che ha avuto modo un po' di sollevare nuovamente il morale delle truppe ucraine e degli ucraini stessi che avevano un po' iniziato a dubitare anche di una vittoria, ecco, o comunque di tenere un po' la resistenza che c'era inizialmente, appunto all'inizio della guerra. Certo, le cose hanno cominciato a cambiare nuovamente con l'autunno, con l'arrivo anche dell'inverno e con l'arrivo delle truppe nordcoreane in aiuto ai russi, quindi c'è stato di nuovo uno spostamento, ecco, sia morale che a livello di truppe proprio. Quindi oggi diciamo che nonostante appunto i vari aiuti anche a livello internazionale, quindi pacchetto di aiuti appunto per la difesa e soprattutto la possibilità degli ucraini di andare ad attaccare con appunto i sistemi missilistici americani o comunque europei, internazionali, la Russia, sono cambiate un po' le carte in gioco, però non si è visto un cambiamento radicale, diciamo, ecco, soprattutto perché i bombardamenti da parte della Russia su tutto il territorio ucraino, non solo al fronte, ma su tutto il territorio ucraino, sono costanti e sì, non c'è verso di farli smettere, ecco.
All'indomani dell'inizio del conflitto nel 2022, Putin e il regime russo sono stati oggetto di sanzioni e di un vero e proprio isolamento internazionale, naturalmente da parte dei paesi occidentali. Tutt'altra sorte è toccata a Zelensky e alla leadership ucraina, che invece teoricamente sarebbero stati o dovuti essere oggetto, insomma, di aiuti non soltanto economici ma anche militari. Poi su questo secondo fronte sappiamo che le cose non sono andate sempre in maniera lineare, che ci sono state delle resistenze anche e soprattutto da parte dei paesi europei. Allora, alla luce di questa breve premessa, come sta andando la strategia dei paesi occidentali relativamente al conflitto in corso? Ci aiuti a ricostruire questo quadro e a comprendere se questa strategia stia funzionando o in qualche modo, oppure se si stia rivelando fallimentare?
Allora, sempre personalmente ritengo e penso di non essere l'unica che si sia un po' sottovalutata la figura di Vladimir Putin e di quello che vuole nei confronti dell'Ucraina, ecco. L'Occidente trovo che abbia sempre avuto un po' di timore quasi a andarci contro. Ovviamente nessuno, sin dall'inizio dell'invasione su larga scala, quindi di febbraio 2022, al di fuori direi dei paesi baltici e magari della Polonia o comunque di alcuni paesi che hanno avuto a che fare con il mondo russo e con il mondo sovietico in precedenza, avrebbe mai pensato a un'invasione di questo tipo. Quindi sicuramente è stata anche la sorpresa, magari a far sì che l'Europa o l'Occidente comunque non agisse in maniera così rigida, ecco. Sicuramente il fatto di aver cercato di isolare Putin è servito, però non si vedono ancora i risultati molto in evidenza, ecco. Diciamo che si potrebbe fare molto di più. Quelli che ovviamente ci rimettono sono sempre i popoli, nel senso il popolo di un paese, la popolazione di un paese è quella che ci rimette di più su queste misure, ecco. Per quanto riguarda le due figure, sono due figure che in un certo senso Zelensky e Putin da fuori, almeno dall'esterno, sembrano appunto due leader molto simili perché molto carismatici, sanno quello che vogliono e portano avanti i rispettivi appunto scopi, eccetera. Quindi da un lato sembrerebbero molto simili, poi in realtà è chiaro che la figura di Zelensky all'estero è percepita in maniera molto diversa rispetto a come è percepito il presidente ucraino all'interno del proprio paese, ecco. Sicuramente gode di una maggiore popolarità all'estero, di un leggero calo di popolarità all'interno del paese, anche per alcune decisioni che ha dovuto prendere relativamente a questa guerra, insomma, al conflitto. Nonostante tutto, diciamo che a livello di comunicazione anche con l'esterno, un leader come Zelensky ha fatto sì che l'Occidente non andasse a dimenticare completamente l'Ucraina. E questa è una cosa molto apprezzata anche all'interno, perché ovviamente col passare degli anni, col passare dei mesi, l'Ucraina è un po' anche sparita dalle prime pagine, o comunque rimaneva nelle prime pagine semplicemente quando succedeva qualcosa di importante e si tendeva a dimenticare appunto la quotidianità del conflitto, della guerra. L'Occidente potrebbe fare molto di più, soprattutto i paesi europei potrebbero aiutare molto di più di quello che stanno facendo. perché appunto si tratta di un conflitto alle porte d'Europa che ci coinvolge un po' tutti, anche se non lo vediamo nella realtà, ecco. Finché non ci tocca, probabilmente è qualcosa che vediamo ancora da molto lontano, ecco.
Sì, hai toccato uno degli argomenti che in realtà mi ero proposto di affrontare insieme a te, cioè approfittando, diciamo, della tua esperienza diretta, lo ricordiamo, come dicevamo, vivi a Kiev, nella capitale ucraina. Io sulla base di questa tua esperienza ti chiederei come si vivono gli sviluppi del conflitto oggi in Ucraina e dal momento che hai anche toccato questo tasto, come se la passa la leadership di Zelensky, il consenso del leader ucraino in calo, però ti chiederei qualche dettaglio in più rispetto allo stato di salute della sua leadership politica ed eventualmente alla legittimità di cui ancora gode, se ne gode, e in che stato di salute è appunto all'interno del quadro politico ucraino.
Sì, diciamo che ovviamente c'è questa accusa, diciamo, anche nei confronti di Zelensky, perché chiaramente ha passato il mandato legittimo, appunto, dei 5 anni da presidente, e nel 2024, proprio in primavera, avrebbero dovuto svolgersi le elezioni presidenziali. È stato un argomento di dibattito sia all'esterno, quindi al di fuori del paese, sia soprattutto all'interno del paese, perché ci si è chiesti se effettivamente si può considerare l'Ucraina una vera e propria democrazia nel momento in cui non si possono ottenere delle elezioni parlamentari o presidenziali, che siano però delle elezioni. Fatto sta che comunque la maggior parte anche della popolazione era contraria comunque ad andare a eleggere un nuovo presidente in un paese in guerra, per tutta una serie di motivi che vanno dalla sicurezza, perché chiaramente possiamo pensare in un paese in guerra quando appunto ci si deve recare al seggio elettorale in piena legge marziale, che quindi non prevede l'ammassamento di persone in qualsiasi luogo perché è pericoloso, e trovare appunto anche solo dei seggi disponibili per andare a votare è difficile. Questa è una delle cose minime, essenziali. E poi appunto la questione più grossa invece andava a toccare invece come avrebbero poi votato nei territori occupati gli ucraini, perché appunto è impossibile indire delle elezioni in un paese in guerra, in questa situazione, ecco. Quindi comunque la maggior parte della popolazione si è resa conto che non era possibile, ma la popolazione sa che comunque l'Ucraina è un paese democratico, dove sì, ci sono tutti i problemi possibili e immaginabili di una democrazia, ma dove comunque si è ancora liberi di pensare, di agire, nel senso che comunque le limitazioni sono quelle dovute comunque alla legge marziale e quindi alle condizioni di guerra, ecco.
Un'ultima battuta, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione. Ti chiedo un flash proprio sugli scenari che si potrebbero aprire rispetto al conflitto in corso tra Russia e Ucraina a partire dal 20 gennaio, ovvero dal giorno in cui Donald Trump si insiederà per la seconda volta alla Casa Bianca.
Sì, diciamo che gli ucraini hanno reagito in maniera diversa rispetto all'elezione di Trump, che non è stata una sorpresa assolutamente, nel senso che la maggior parte di loro si aspettava comunque questa nuova amministrazione, diciamo. Tutto si giocherà appunto nella nuova amministrazione americana, più che sulla figura di Trump in sé. Nel senso che sì, Trump comunque ha fatto notare come ovviamente sarebbe stato il portatore di pace all'interno di questo conflitto. In pochi credono che si potrà effettivamente attuare, nel senso che il suo piano è abbastanza utopico, soprattutto perché si ha a che fare con con una figura come quella di Vladimir Putin, che non è disposto comunque a nessun tipo di negoziato. C'è questa speranza, da un lato, di una tregua, di un cessate il fuoco, a cui gli ucraini auspicano chiaramente, perché sono esausti, sono stanchi di questa guerra. Tuttavia, è anche vero che si chiedono, ok, se riusciamo anche a cedere dei territori, e quindi a cedere i territori occupati a Putin e alla Russia, vogliamo delle garanzie. E le garanzie sono quelle di un'Ucraina comunque protetta, e garanzie di sicurezza per l'Ucraina.
Benissimo Claudia, io ti ringrazio molto per la tua testimonianza, il tuo tempo e la disponibilità. Grazie mille Claudia Bettiol.
Grazie a voi e buona giornata.